Ci sente, ok. E abbiamo già fatto l'appello, i consiglieri assenti giustificati, c'è cioè il consigliere Lupone, assente giustificato. E prima di iniziare con la trattazione dell'ordine del giorno, il consigliere Amici ha depositato una comunicazione ieri e quindi do la parola al consigliere Amici per la sua comunicazione. Prego.
Grazie Presidente. Allora, come consigliere capogruppo del Movimento 5 Stelle, desideriamo portare all'attenzione del Consiglio quella che non è sicuramente una commemorazione, ma è invece una manifestazione di un personale sentimento che a nome del Movimento 5 Stelle porto su un tema locale che riguarda l'interesse diffuso della cittadinanza. Mi riferisco a un tema importante come la salute pubblica, che è un bene primario che compete in primis al sindaco preservare. Mi riferisco ad una situazione che è una situazione ambientale che è oggettivamente disastrosa, nello specifico l'aria che tutti noi respiriamo, Fiorano, Modenese, che come è notorio è in pianura padana, dov'è che si muore di più che in ogni altra parte d'Italia. Parliamo di un'area tra le più inquinate d'Europa e del mondo, in cui il costo sanitario è altissimo e purtroppo questo costo economico corrisponde ad un costo umano incommensurabile, che è un costo umano fatto di sofferenza, di lutto e di dolore da chi è toccato nella salute. È urgente individuare degli interventi strutturali, secondo noi, idonei a fronteggiare la grave situazione di inquinamento atmosferico. La pubblicazione dei dati sull'inquinamento, ad esempio, quali sono questi interventi che noi richiediamo? Una pubblicazione dei dati sull'inquinamento aggiornati nei vari comuni, dati di emissione aggiornati di tutti gli impianti presenti, sia industriali che energetici, nuovi studi sanitari ed epidemiologici che coinvolgono sia l'Istituto Superiore di Sanità che le ASL locali, che mettano a sistema i dati che hanno già, che ci sono già presso le ASL locali. Come ad esempio consumo di ossigeno terapeutico, Ventolin, eccetera, eccetera, per avere un quadro preciso della situazione sanitaria, che non permetta più di nascondere la testa sotto la sabbia alle autorità preposte, in modo di fare fronte a questo disastro sanitario da tempo annunciato e mai risolto. Fino a quel momento l'unica strada percorribile per non aggravare una situazione ormai vicina al collasso è una sorta di moratoria alla nascita di nuovi siti industriali, vietare le autorizzazioni di ulteriori impianti che comportino combustione o emissione di elementi in atmosfera, con specifico riferimento a emissioni quali ossidi di azoto, particolato, il divieto di ampliamento e modifica di quegli impianti già esistenti. PM2,5, ozono, ossidi di azoto sono i nomi scientifici dei killer che minacciano la salute anche dei fioranesi. La conseguenza, secondo diversi studi, della concentrazione di polveri ultrasottili, quali PM2,5, è un'aspettativa di vita più bassa di 3 anni rispetto alla media. European Environment Agency, nell'Air Quality in Europa del 2016, nel report che ha prodotto, desume una mortalità prematura direttamente collegata ai valori di inquinamento atmosferico per i parametri appunto, delle polveri ultrasottili PM2,5. Ozono e gli ossidi di azoto, che sono le tre componenti che noi vediamo anche in questi giorni superare di oltre 3 volte la soglia sul nostro territorio. Abbiamo continue concessioni di aumenti di emissioni in atmosfera, come di recente è stato autorizzato la Savoia SPA in via Jarola Nuova, e l'incremento della capacità produttiva dello stabilimento ceramico, sempre a Fiorano, proposto da ITA SPA in via Viazza Primo Tronco. Il sindaco deve prendere provvedimenti e opporsi come suo dovere a questi aumenti in ordine alla salute pubblica. Ne va della mia, della vostra salute, come di quella di tutti i cittadini. Il sindaco agisca come le è dovuto. Grazie.
Grazie. Buonasera Presidente, buonasera autorità, consiglieri. Tutti questi giorni assistiamo ad una situazione che molte volte dimostra una scarsa preparazione degli enti dedicati ad affrontare situazioni come terremoto e temporali dell'Umbria. Io in tempi non sospetti, prima ancora, presentai per quel che riguarda un ordine del giorno, per quel che riguarda diciamo il centro storico, all'interno dicevo che, vi ricordate, in coincidenza con il terremoto di Reggio, che potremmo avere dei problemi. Qualcuno mi disse che, ma cosa, lei cosa aspetta? Che il sindaco faccia tutto? Io me la sono legato al dito, diciamo. E come vedete nell'interrogazione è una serie di bibliografia legislativa dove individua precise responsabilità, doveri e, diciamo, competenze che ha il sindaco. Questo atto è partito come una interpellanza, va bene interrogazione, perché si rivolgeva ad uno solo. E uno solo è responsabile, sarà, ed è il sindaco. Ecco perché interpellavo personalmente. Non c'è confusione, la legge è chiara. Il capo della protezione civile del territorio comunale è il sindaco. A lui tutta la responsabilità per quello che speriamo non succeda, ma che potrà succedere. Allora, questa interrogazione non ha scopo di evidenziare, di mettere in mostra qualcosa. Questa interrogazione ha uno scopo solo, di vedere tutti insieme noi, l'amministrazione tecnici, a che punto è in questo comune la protezione civile. La teoria che può non toccare a noi non è più valida. Abbiamo dei sconvolgimenti, diciamo, atmosferici, temporali, geologici, geomorfologici, che ci mettono continuamente a rischio, anche se non possiamo prevedere cosa e come succederà. Allora, ho chiesto al sindaco, non per evidenziare un mio zelo, per dimostrare un mio interesse, ma ho chiesto con questa interrogazione di sapere a che punto siamo noi, come comune, che iniziative finora ha preso il sindaco riguardando tutta la protezione civile, e se questa viene rinnovata, se viene, diciamo, sviluppata, perché io mi aspettavo che una decina dei nostri volontari delle associazioni, non sono, non notizia, ma il sindaco me lo dirà, siano adatti lì a fare i volontari per acquisire anche un'esperienza, perché a chi noi abbiamo identificato di fare atti di protezione civile sulla base volontaria, cioè molte cose, esercitazioni, io non ho notizie di esercitazioni in caso di diluvio, in caso di neve, diciamo, di comunque. Spero che il sindaco, concludo perché avete concludo in questo senso. Io ho chiesto tutte queste cose per poter fare delle proposte, semplicemente questo. Spero che il sindaco mi dia tutta la possibilità, diciamo, di studiare sopra quello che io, il contributo che io posso dare in questo senso. Perché non è possibile tollerare quello che è successo lì e non è possibile di essere impreparati e di perdere una vita perché noi non eravamo, non avevamo calcolato il rischio. Grazie Presidente.
Spero che il consigliere Simachis si accontenti, purtroppo il sindaco stasera non c'è perché non sta tanto bene, rispondo io. Allora, solo una premessa rispetto poi alle risposte che darò all'interrogazione, e sul centro, visto che ha citato il centro, ma questo vale per il centro ma vale per tutto il territorio comunale, e il sindaco non può obbligare nessuno a effettuare lavori di miglioramento sismico. Pertanto l'unica cosa che il sindaco può fare, e lo fa come amministrazione, è stato fatto ed è un regolamento urbanistico edilizio in cui sono stati messi tutta una serie di incentivi e di bonus, chiamiamoli così, per tutti coloro che privati migliorino sia dal punto di vista sismico il proprio immobile che ne diano anche un efficientamento energetico. Procedo adesso invece alla risposte punto per punto. In riferimento all'interrogazione del consigliere Simachis, protocollo 1288-23-1, relativi ai quesiti posti, si comunica quanto segue. Relativamente ai punti 1 e 2 si conferma che esiste un piano di protezione civile approvato in prima stesura con delibera di Consiglio Comunale numero 105 del 2 dicembre 2010 e successivo aggiornamento consistente in una delibera di giunta comunale di numero 92 del 29/10/2015 con oggetto protezione civile, centro operativo comunale, composizione, compiti e sede. E approvazione del piano completo con delibera di Consiglio dell'Unione numero 38 del 25 novembre del 2015. Relativamente al punto 4, nel bilancio 2017 c'è uno stanziamento che è a copertura della convenzione con l'Associazione Nazionale Alpini per un importo di 2.000 euro. Non sono previsti ulteriori fondi per esercitazioni, per acquisti materiali, eccetera. Relativamente al punto 5 si comunica che le competenze per quanto riguarda la gestione della protezione civile sono in capo all'Unione del Distretto Ceramico, ad esclusione delle competenze direttamente in capo al sindaco stabilite dalla legge. Per quanto riguarda la prevenzione, relativamente al punto 2 si informa che le singole associazioni operanti sul territorio svolgono regolarmente attività di aggiornamento e in alcuni casi, in collaborazione con l'amministrazione comunale, svolgono esercitazioni, ad esempio l'esercitazione dell'Associazione Nazionale Alpini che è stata effettuata presso il Parco Orcaviglia nel 2016. È stato organizzato a settembre 2016 un corso di formazione per volontari in previsione della costituzione del gruppo comunale di protezione civile che avverrà a breve. Relativamente al punto 3, attualmente sul territorio comunale sono presenti due associazioni di volontariato, la WWF e l'Associazione Nazionale Alpini. Quest'ultima è in essere convenzione per attività di protezione civile relative sia nell'ambito della formazione che per gestione diretta di emergenze. A febbraio 2016 sono stati attivati per svolgere attività di monitoraggio sul territorio in occasione di un'allerta a rischio idrogeologico e in questi giorni faranno attività di monitoraggio degli alberi in previsione di un'eventuale nevicata. Relativamente al punto 4 si fa riferimento alla delibera di giunta comunale numero 92 del 29/10/2015.
Gentile vice sindaco, egregio presidente, facente funzione sindaco, io ho chiesto al sindaco, me lo legge qualcuno, avrà pure un incarico da lui, assessore, però in questo momento risponde perché dico, il sindaco nella persona, nome e cognome, è responsabile di protezione civile, non c'è dubbio su questo. Gentili consiglieri e dell'amministrazione, io non sono affatto soddisfatto. E perché? Io non chiedo che voi entrate dentro le case del centro storico altrove per espropriare dal potere di gestire il loro domicilio i cittadini. Ma la prima cosa, visto che il centro storico massicciamente, diciamo, è enti pubblici, io mi aspettavo e mi aspetterò dall'accesso agli atti di vedere che questi enti sono stati controllati, in che categoria hanno, che rischi presentano. Ma signor assessore, come posso essere soddisfatto quanto voi sospendete dei contributi a, diciamo, enti religiosi, quali contributi devono essere usati per mettere in sicurezza gli edifici che hanno, per questo si trovano in quel provvedimento lì. Voi mi potete garantire che, non lo potete, possiamo dire che è sicura, sono sicure le chiese? Centinaia di anni sono sicure le chiese dove ogni domenica, compreso me, miei figli per fortuna frequentiamo? Non compete a voi, secondo voi, secondo me compete a voi proprio, e compete a voi che mettete a disposizione quei denari subito. Venite qui nel prossimo consiglio e dite: quei 7-8 mila euro li diamo immediatamente alle chiese, alle cose, perché mettano a sicurezza, o cercano di vedere come quegli edifici lì possono essere sicuri, perché sono, visto che sono molto antichi storicamente, sono i più soggetti. Il municipio, tre volte vi ho portato, sono andato a vedere puntualizzazioni. Voi dite, e ne prendo atto, lo dite non davanti a me, ma davanti alla cittadinanza e alla legge, che il municipio avete fatto e seguito dei controlli ed è a posto, non ha rischi. I palazzi che abbiamo al centro storico nostri, vostri, della collettività, del comune, non presentano rischi, ne prendo atto.
Grazie Presidente. Si tratta, la delibera che viene sottoposta all'attenzione del Consiglio è l'approvazione di un nuovo schema di convenzione per conferire all'Unione le competenze in materia di centrale di committenza. È già stata illustrata nella Commissione alcuni giorni fa. Sapete che a far tempo dal novembre del 15 è obbligatorio per i capoluoghi di per i comuni non capoluogo di provincia fare riferimento alle centrali di committenza per acquisire beni, lavori e servizi rispettivamente superiori a 40 e a 150 mila euro. La centrale di committenza è già operativa dal gennaio del 16. Diciamo che nel frattempo il dato significativo per cui si ripropone una riapprovazione della convenzione è il fatto che hanno aderito anche gli ultimi comuni dell'Unione che mancavano, che erano il comune di Frassinoro, Palagano e Prignano, mentre Montefiorino, che pur fa parte del cosiddetto subambito, quindi dell'ex comunità montana, Modena Ovest, aveva già aderito e si è quindi profittato per rivedere della necessità di inserire questi tre comuni per rivedere sostanzialmente alcuni aspetti della convenzione. La cosa interessante è che all'interno di questa convenzione, e quindi si servono dei servizi della CUC, la centrale unica di committenza, questo è l'acronimo, sostanzialmente gli 8 comuni facenti parte della Unione del Distretto Ceramico, oltre alle 4 patrimoniali insediate nei rispettivi comuni della pianura, Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello. Nella convenzione sostanzialmente quello che c'è di nuovo sono appunto i nomi dei tre comuni che hanno aderito, un aggiornamento lessicale normativo rispetto alle norme che nel frattempo si sono sedimentate, in particolare il cosiddetto nuovo codice degli appalti, decreto legislativo numero 50 del 2016, la delega alla Giunta per organizzare e definire i cosiddetti profili organizzativi, cioè individuazione del dirigente responsabile, dotazione organica, funzioni, costi, eccetera. E infine un nuovo criterio di riparto dei costi che viene allineato ad altre funzioni già conferite in unione da parte dei comuni su base della popolazione, in percentuale alla popolazione. Questo è quanto.
Signor Presidente, Giunta e consiglieri, egregio segretario, faccio un intervento e una domanda, ma questo dispositivo delle centrali pare che è un obbligo di legge, cioè devono fare le centrali di... E allora perché ce lo portano a noi? Approvarlo. Obbligo di legge, si riuniscono e lo facciano i comuni. Cioè, questo consiglio deve dire sì o no, come dirò io, ad un obbligo di legge. Ma mi obbligate di essere fuori legge qui dentro. Sa, segretario, io questo lo ritengo giusto ma inadeguato. In Italia a volte da governi incapaci escono provvedimenti disastrosi e il primo provvedimento disastroso nell'ambito di questo settore è di avere nominato un santone, ovvero cantone, detto con tragedie ed errori talmente grossolani, tanto da far intervenire su queste cose la Corte dei Conti, due volte, per il Comune di Roma e per l'urgenza nel terremoto. Ma mandatelo a casa, sto signore. Mandatelo a casa a far qualcosa di meglio. Cioè, possiamo mettere i governi e i comuni sotto le autorità? Noi che abbiamo preso impegno direttamente dai cittadini di un magistrato. Io ci credo molto ai magistrati, ma non ci credo a questi ordinamenti che sono inutili, perché il nostro controllore massimo è il cittadino. E mi dirà lei giustamente, come nella commissione, ma dottore, non c'entrano le spese del terremoto, l'urgenza? Invece c'entrano. Invece la prevenzione deve essere fuori da un ordine, diciamo, di spesa, perché lì non è l'ente che va, è il sindaco, l'autorità che prevede. Allora cosa facciamo? Se il sindaco deve spendere come autorità, come persona responsabile, a questo punto facciamo un appalto. No, mi dirà, guarda, la legge dice diversamente, ma io mi asterrò perché non voglio essere illegale e non intervengo più. Ma questa centrale operativa, centrale degli appalti, risolverà pochi problemi e ne creerà molti, perché alcune spese dovevano essere... Abbiamo un controllo in Italia, uno benissimo controllo, che è la Corte dei Conti. Non può controllare gli appalti la Corte dei Conti, dovremmo mettere 5 persone, e perché il coso è cantone dell'ANAC, del BC, quello che vogliamo, a fare dei provvedimenti, diciamo, che non c'entrano niente con gli appalti. Va bene, è mia opinione. Io mi vergogno per queste cose. L'ho detto più volte. Autorità, spero che domattina questo governo lo assolve da ogni incarico. Gli appalti, secondo me, e mi asterò, devono essere fatti dai comuni, nominando responsabili, i quali ne daranno conto ai cittadini e alla legge. Grazie.
Dunque, noi, visto che questo si tratta di un adeguamento a pochi mesi da quello che avevamo già provato, rinnoviamo in ogni modo tutte le nostre perplessità per l'istituzione di questa CUC, che è sì un dispositivo che è obbligo di legge, ma che secondo noi doveva fare come legge dei distinguo, e sono quindi perplessità politiche. Difatti, secondo noi, non si possono equiparare, unificare acquisti come quelli che avvengono ad esempio in aziende sanitarie, in distretti militari, ad un gruppo invece di enti locali che sono eterogenei e hanno necessità eterogenee. Una CUC, ad esempio per gli ospedali riuniti di Bologna, no? Se ben gestita, porta ad un effettivo risparmio. Dipende certamente dalla capacità di negoziazione, ed è questa che è sì funzione del dirigente responsabile, ma soprattutto è dovuta ai numeri che si generano per acquisti comuni di beni. Se pensiamo invece ad un'unione dei comuni come la nostra, che ha una realtà e ha delle possibilità economiche completamente diverse, come potrà generarsi un effetto di concentrazione con bisogni eterogenei, appunto eterogenei e diversificati? Era necessario quindi per questo fare dei distinguo in questo dispositivo di legge. Ma appunto l'intelligenza, la capacità e il buonsenso pare che non siano una peculiarità di chi ci amministra, no? Questo input appunto di governo, che crede di ottimizzare così le spese, appunto come dicevamo per certi enti, come sono le forze armate, gli ospedali, potrebbe anche funzionare, visto appunto i numeri che lì si macinano, ma non certo per degli enti locali aggregati, che hanno pluralità di interventi in sicurezza, in lavori pubblici, acquisti di servizi, e anche se quelli inferiori a un certo importo sono sì gestiti in proprio, quindi andiamo anche a vedere che c'è una duplicazione, in effetti, di questi uffici che si vanno poi a occupare di cose. Per un certo importo superiore a X deleghiamo, per gli altri invece continuiamo a gestirceli in casa. Allora, invece, per quindi in materia di appalti abbiamo dei dubbi, ad esempio, che i dirigenti di Formigine per dei certi importi lasciano che siano, ad esempio, i dirigenti di Sassuolo a decidere chi invitare alle gare, eccetera, no? Verrebbe da dire che vorrebbe dire appunto di abdicare a certi rapporti che si sono instaurati in questi anni con varie coppe, ad esempio, no? Come quelle di pulizia, di lavori, eccetera. Sempre che poi questo non sia il vero motivo per cui si aggregano queste cose in modo tale da dare più ampia, no? Bacino di utenza, no? a quei determinati soggetti. Leggiamo poi in questo accordo che lo scopo della norma è quello di canalizzare la domanda di lavori e beni e servizi verso strutture aggregatrici con l'effetto, appunto, come dicevamo prima, di concentrazione, aumentando di conseguenza i volumi di gara e quindi riducendo le spese, no? Noi ci domandiamo come si fanno a perseguire questi obiettivi in capo, appunto, alla concentrazione, se ogni ente ha bisogni diversificati, se ogni ente non si allinea ad un acquisto cumulativo perché ha esigenze anche temporali diverse. In questo accordo, che è di pura delega, secondo noi, manca quello che una vera politica programmatica del territorio doveva e avrebbe dovuto fare, ovvero stabilire una regolamentazione degli enti afferenti a questa CUC per arrivare ad una vera e propria aggregazione dei beni acquistiti, che si vanno, ad esempio, ad acquisire, per generare appunto questa economia di scala che sia auspicata. Ma in assenza di questa regolamentazione programmatica, ci domandiamo, si lascia al caso o alla buona volontà di qualche dirigente di fare ricognizione eventualmente sui comuni limitrofi per capire se c'è necessità anche da parte loro di acquistare, no, quel determinato bene o servizio. Secondo noi non è così che si fa organizzazione. Organizzazione e programmazione, che sarebbe dovere di questa amministrazione, come anche di quelle altre afferenti a questa CUC, che dovrebbero ante preoccuparsi di fare in modo di ottenere i benefici dell'economia di scala. Convergiamo poi tutto questo in un ente come quello dell'Unione, che nonostante che sia quasi un decennio dalla sua fondazione, non ha ancora degli indicatori programmatici per estrapolare se produce effettivamente economie, che sono economie doverose perché questi enti si realizzano proprio con questo scopo. Come dire, non ci facciamo le domande, no? Perché le risposte potrebbero mostrare che non siamo inadeguati, che siamo inadeguati, così non dobbiamo trovare le soluzioni, eventuali soluzioni correttive. Ci dispiace, ma secondo noi questo non è un modo di fare amministrazione pubblica, o è meglio, è un modo di fare amministrazione pubblica che non condividiamo. Grazie.
Grazie. Come abbiamo visto in commissione, è stato semplicemente di una sorta di adeguamento, comunque la convenzione era già in essere, la CUC era già partita, è un obbligo di legge e comunque al di là di tutto il nostro gruppo rinnova comunque invece l'importanza di questo provvedimento, perché comunque tutto ciò che è razionalizzazione, quando si possono mettere insieme delle possibilità, che non vuol dire per forza di dover fare per far tutto insieme ad ogni costo, nel senso che comunque si può intervenire presso la CUC anche, diciamo, con necessità singole. E, dicevo, insomma, quando si opera nella razionalizzazione è sicuramente una cosa positiva e per quel che riguarda proprio questa modifica di stasera, le modifiche sono tali che non ci sono osservazioni particolari da fare, comunque è l'ingresso di ulteriori comuni che fanno parte dell'Unione in questa convenzione e alcuni adeguamenti normativi e riparto dei costi che, diciamo, da quel punto di vista il fatto che sia solamente per abitanti e non più anche per, diciamo, richieste che vengono fatte alla CUC può essere anche un incentivo a voler utilizzare la CUC il più possibile. Comunque dato che questa cosa non rappresenta più un costo, ma diventa solamente un costo relativo agli abitanti. Quindi, diciamo, i provvedimenti di modifiche sono poche, molte erano dovute, e da questo punto di vista quindi il nostro voto sarà assolutamente favorevole.
Io mi asterrò perché non posso, se una legge mi dice che bisogna che gli appalti vengano fatti così, anche posso dire che non mi sta bene, non penso che sia giusta, ma dura lex sed lex. Però ho paura di una cosa e voterò, diciamo, mi asterrò, perché ho molta paura della formazione dei cartelli. Qui c'è il rischio che i noti, soliti noti, si riuniscano e fanno appalti e subappalti, perché così eliminano alcune. E ho anche molta paura e timore molto delle cosiddette cooperative. Cooperative di costruzione sono arte in Emilia Romagna del fare non bene. E allora figuratevi, siccome noi la maggioranza degli appalti sono anche appalti di edilizia, io ho molto timore. Lo dico qui, lo dico perché così rimane. Queste centrali operative, centrali di collo, hanno questi ed altri rischi. Hanno rischi di poter schiacciare un piccolo che potrebbe darci qualità. Noi preferiamo sempre, e chiudo, di fare le cose tanto... Ma scusate, la corruzione così viene combattuta? Se arrestiamo un capo di una procura perché atti corruttivi, voi pensate che facendo una centrale così avete già risolto, abbiamo già, il governo pensa che ha risolto? È burocratizzazione. Ammettiamo che abbiamo un'urgenza di fare il nostro ente, lì il comune, che potrebbe, facciamo le corna, avere qualche problema, dovremmo dare lì passare del tempo e quello gli cade. Non è urgente evidentemente, ma deve seguire una procedura di 200.000 euro e sarebbe fatto subito. Possono passare 6 mesi, viene un altro terremoto. Apparentemente, siccome non sappiamo i terremoti, i disastri, quanto vengono, non li teniamo urgenti. Ecco perché torniamo a quello di prima. No, questo non è modo buono di procedere, non da voi, ma dai nostri governanti. Io mi asterrò, grazie. Molto semplicemente, noi penso che avete già cominciato anche voi a sentire un po' gli effetti di una stanchezza che ci portiamo addosso in momenti molto difficili. Sapete che, penso io, fra poco toccheremo i 3 anni, passati molto, molto in fretta, che siamo qui dentro. Ci rimane poco tempo. Io questi roboanti cosa da fare a fare non li ho visti e non li vedrò, ma si pone un problema. Almeno non abbiamo i mezzi di fare molte cose, cerchiamo di relazionarci, cerchiamo di mettere il cittadino al centro. La carta dei servizi cosa vuol dire? La carta dei servizi non vuol dire vendere o acquisire o procedure, vuol dire rapporti. Non posso io lasciare ad una buona dipendente che è all'ufficio relazioni con il pubblico da trattare rapporti con il cittadino, e neanche posso, diciamo, ridurre i rapporti di quest'ente con la sua cittadinanza solo ai momenti che il sindaco ascolta le lamentele. Se io incontro, non è questo il problema. Qui i cittadini bisogna che sappiano con chi hanno a che fare, che diritti hanno, che doveri ha l'ente pubblico nei loro confronti, perché così facciano una cosa ultima e finisco. Abbiano un criterio accentuato per vedere se questa amministrazione ha fatto, questi amministratori o i dipendenti che sono bravissimi nostri, hanno fatto o non hanno fatto. Io mi sono preoccupato molto, e lo dico qui dentro, da un dipendente che mi dice: ma lei chi è stato nel comune che gli ha detto che lei deve cambiare residenza per risparmiare? Ma sapete cos'è un cittadino che va in un ente per sapere come deve, non deve sprecare, pagare delle tasse inutili? L'ente gli dice: no, no, non te lo devono dire, tu gli devi pagare le tasse. Non per personalizzare, ma questo non va bene in un ente che si chiama Comune di Fiorano, perché non è il singolo atto, è la mentalità, che il cittadino va all'ente non perché, finisco, lui ha doveri verso l'ente che ne ha, e deve essere lui a disposizione dell'ente. No, ve l'ho detto all'inizio, che è l'ente che è a disposizione del cittadino. Voi, noi e loro dovremmo essere a disposizione del cittadino. Da qui in poi, io qui dentro ho solo una funzione, perché non ho altro, perché non trova spazio una proposta alternativa qui dentro, ne riparleremo nelle campagne elettorali, ma solo di poter condizionare la vostra attività per rispondere alle necessità dei nostri cittadini, che secondo me non lo fate. La carta dei servizi è uno strumento, potete non farla, potete però farla, e ve lo consiglio. Grazie.
No, solo un appunto, perché ho ascoltato con interesse l'intervento del consigliere Simakis, e devo dire, al di là di quello che insomma, si può ritenere a livello di utilità sulla carta dei servizi, eccetera, non, devo dire che non mi è piaciuto un riferimento a comportamenti di dipendenti pubblici, senza che poi a questo sia seguito una... voglio dire, una lamentela nelle sedi opportune, al di là del cioè, perché lei in quel momento aveva la funzione del cittadino, di un cittadino che non ha ottenuto, se ho ben capito, non ha ottenuto le risposte che si aspettava. Ma questo a dire la verità, non è necessariamente... Il dipendente pubblico deve dare risposte. Se poi, come in questo caso, non ha dato le risposte che lei ha ritenuto opportune, mi pare di capire, per pagare meno tasse, cioè nel senso che probabilmente lei riteneva di aver diritto a una... un'altra tariffa, agevolazione, esattamente, la ringrazio, non mi veniva il termine, ma un'agevolazione che non nasceva da un suo stato, no? Cioè, probabilmente lei si aspettava che qualcuno le chiedesse, le consigliasse di cambiare residenza. Insomma, non ho ben capito, mi scuso, questa, perché nello specifico il fatto di citare questi episodi in modo così, diciamo, estemporaneo, secondo me reca danno all'amministrazione e non dà nessun apporto positivo a un dibattito in consiglio, insomma, anche perché c'è la possibilità di segnalare dei comportamenti scorretti nei confronti del cittadino. Grazie.
Grazie. Col passaggio anche qua in commissione, diciamo, siamo riusciti un po' a approfondire le intenzioni di questo ordine del giorno. Si è capito, diciamo, che più che forse la carta di servizi in sé, quello che interessava il consigliere era più una questione di procedura, di rapporti col cittadino, di, diciamo, scambio, confronto che fosse chiaro e ben definito. Ecco, insomma, dato questo aspetto, e visto anche poi quanto ci è stato illustrato anche dal dottor Rabacchi e quanto è anche già nelle corde l'intenzione di questa amministrazione per il prossimo futuro, vediamo che, diciamo, questo obiettivo è già nelle intenzioni e in corso d'essere, nel senso che comunque a breve si vedrà la nascita dello sportello polifunzionale unico, che dovrebbe un po' riorganizzare tutti i servizi, gli uffici, il rapporto proprio col cittadino, e dovrebbe essere fatto proprio nell'ottica di queste intenzioni.